SBS Italian.
C'è una festa per tutto e la scorsa settimana, il 9 maggio, c'era addirittura la festa dell'Europa, la festività nella quale si riconosce il ruolo dell'Unione Europea. Ironia della sorte, questa festività è caduta 24 ore dopo la decisione del Regno Unito di partecipare alle prossime elezioni, nonostante sia in procinto di andarsene. Mi trovo all'RMIT dopo aver assistito alla conferenza dedicata sul futuro dell'Europa, proprio a seguito del voto del 26 maggio, e sono in compagnia della dottoressa Chiara De Lazzari, ricercatrice e docente di scienze politiche internazionali. Buongiorno Chiara e ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, grazie per essere venuto all'evento e per essere qui oggi.
Questa è un'elezione, un turno di voto che è parecchio interessante, perché per la prima volta anche nei vari paesi europei si parla di Europa e non viene considerata un'elezione in mezzo ai piedi rispetto alle elezioni nazionali.
Forse hai ragione, forse per la prima volta c'è questo senso di consapevolezza di queste elezioni che stanno per arrivare, proprio per tutta una serie di elementi, tutta una serie di eventi che si sono conseguiti nei mesi scorsi, negli anni scorsi, prima fra tutti Brexit e quindi diciamo la paura comunque che uno dei 28 membri dell'Unione Europea possano lasciare l'Unione Europea stessa, quindi sicuramente questo evento ha creato molta consapevolezza nel fatto che non si può dare per scontata l'Unione Europea. E quindi c'è attesa per questo voto, soprattutto di vedere quali saranno le conseguenze degli eventi politici interni, quindi per esempio cosa sta succedendo per quanto riguarda i movimenti populisti in alcuni stati. Molta consapevolezza secondo me, e nonostante negli anni si è sempre visto un calo, comunque bassa partecipazione durante queste elezioni europee, sarà interessante vedere se e come questi eventi degli anni scorsi possono aver generato più interesse e più partecipazione proprio durante le elezioni che ci saranno tra il 23 e il 26 maggio.
Anche perché ci sono dei temi che anche nell'immaginario del cittadino finalmente sono diventati europei. Cambiamenti climatici, abbiamo visto manifestazioni in tutta Europa veramente oceaniche, problema dell'immigrazione con i punti interrogativi lasciati ancora inespressi dal Trattato di Dublino e la sua ridiscussione. Si parla veramente finalmente di Europa, secondo te?
Sicuramente i temi che hai appena accennato sono temi europei e non sono più temi nazionali. Come sappiamo, o come è meglio ricordare, per quanto riguarda il clima e l'ambiente, l'Unione Europea è una dei leader globali che ha guidato i vari trattati da Kyoto ad oggi, e di conseguenza è l'Unione Europea che dirige l'orchestra, se vogliamo, delle politiche sull'ambiente, quindi con tutte le politiche per la riduzione di CO2, e quindi è proprio, non sono più politiche nazionali, ma sono politiche europee, ma ormai da un paio d'anni. Il tema dell'immigrazione per tanto tempo è stato ignorato dagli altri paesi membri, pensando che questo potesse essere un problema solo dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. In realtà questo è un problema europeo, e come abbiamo visto nei mesi scorsi, le risposte di alcuni leader di governo, pensiamo anche al governo italiano stesso, hanno creato un problema, un dibattito che si è portato non più su scala nazionale ma su scala europea. Sono problemi europei che richiedono sicuramente una soluzione europea.
Però l'avvento delle estreme destre, soprattutto nell'Europa dell'Est, è una conseguenza di queste problematiche europee, o queste problematiche europee sono una conseguenza dell'avvento dell'estrema destra?
Bella domanda. In realtà dipende da che punto la si vuole vedere. Troviamo un sacco di letteratura, se vogliamo, comunque di articoli, anche di testate giornalistiche veramente importanti, che parlano anche di come, per esempio, se vogliamo usare un esempio, come quello che sta succedendo per esempio adesso in Ungheria sia stato anche responsabilità in qualche modo dell'Unione Europea, che non ha voluto chiudere gli occhi rispetto a determinate dinamiche politiche che stavano succedendo proprio all'interno dell'Ungheria. Tanto per dare un po' di contesto a quello che stiamo dicendo, l'Ungheria in questo momento sta avendo una fortissima ventata di populismo, un partito di estrema destra, è il partito al governo con Orban in questo momento primo ministro, e sicuramente questo fenomeno mette in difficoltà, molta difficoltà all'Unione Europea, perché per la prima volta abbiamo un paese che non rappresenta valori democratici, liberal-democratici all'interno dell'Unione Europea. Negli ultimi mesi si è parlato molto e abbiamo visto anche le conseguenze che sotto il governo di Orban adesso, in questo momento, in Ungheria non c'è più libertà di stampa e, diciamo, rappresentazione politica nei media che possa dare un'immagine netta e chiara sia delle politiche di destra che di politiche di sinistra. Questo non si era mai visto prima all'interno dell'Unione Europea e sicuramente è difficile stabilire chi ha la colpa di questo, ma se mettiamo insieme due fattori, magari correnti populiste per malcontento di politiche non introdotte precedentemente, ma anche in qualche modo un disinteresse delle dinamiche interne degli stati stessi, possiamo capire che la situazione è complessa e non è mai stata così complessa come in questo momento.
Però un caso come l'Ungheria non fa che sottolineare un problema di tipo ontologico dell'Unione Europea che sotto certi aspetti non sa nemmeno lei che cosa sia. Non ha una uniformità fiscale, non ha un esercito, non ha la capacità anche politica di andare dall'Ungheria con un bastone in mano.
No, assolutamente no, però sicuramente come Unione Europea si potrebbero monitorare meglio i processi democratici all'interno di uno Stato. Ricordiamo che l'Unione Europea si vanta, ha ragione ovviamente, di essere un organismo, un org creato per proteggere, diciamo, i diritti umani, dare voce comunque a quei valori democratici, e di conseguenza non si può pensare ad un'Unione Europea con all'interno degli stati semidittatoriali, per esempio. Di conseguenza io credo che l'Unione Europea possa in qualche modo, con l'accurata attenzione, in relazioni internazionali si parla molto del blaming and shaming techniques degli stati. Gli stati non possono fare nulla per forzare un altro Stato, perché non possono violare la sovranità dello Stato stesso, ma esiste questo blaming and shaming technique dove se io ti metto a nudo come Stato e quello che stai facendo, probabilmente posso innescare delle dinamiche affinché magari la popolazione stessa si accorga di quello che sta succedendo.
Noi ne sappiamo qualcosa con l'esempio di Berlusconi, che unito allo spread e a caratteristiche, diciamo, più tecniche, economiche, hanno contribuito alla sua caduta?
Assolutamente sì, quindi è vero che l'Unione Europea non ha questi tipi di poteri sovrani nei territori, ma sicuramente il livello di monitoraggio ci dovrebbe essere, e c'è un grande dibattito su quello che potrebbe succedere in Ungheria, ma anche in Polonia, dove vediamo comunque delle realtà molto nette di supporto verso partiti di estrema destra, e non possiamo neanche escludere noi stessi come italiani in qualche modo, perché comunque mai come in questo momento Salvini è stato così forte in Italia, con più del 30% di supporto da parte dell'elettorato. Non possiamo essere paragonati a Polonia e Ungheria, perché non è un governo fatto solo di Lega, ma è sicuramente un campanello d'allarme che ci pone comunque il quesito dell'impatto dei populisti nei vari paesi dell'Unione Europea.
Torniamo invece proprio a questo voto del 26 maggio, proprio dal punto di vista tecnico, perché il voto europeo è sempre stato un po' bizzarro, un po' strano, molto diverso rispetto ai voti nazionali per vari motivi. Tu hai usato una terminologia tecnica, cioè quello di elezioni di secondo ordine. Spiegaci che cosa vuol dire.
Sì, questo è un termine molto tecnico, cerco di spiegarlo per il grande pubblico, insomma. E non viene data la stessa importanza alle elezioni europee che viene data alle elezioni generali, le elezioni dei paesi per i parlamenti degli stati. La popolazione per anni non ha dato importanza a queste elezioni, solo veramente chi è interessato all'Unione Europea è andato a votare. Non si vede, negli anni non si è visto, un interesse da parte della popolazione rispetto a questo voto. Infatti si parla di voto di secondo ordine anche perché ha proprio delle peculiarità. Per esempio, quando guardiamo la partecipazione elettorale durante le elezioni europee è molto più bassa rispetto alle elezioni per quanto riguarda i parlamenti degli stati.
Comunque parliamo di sotto il 50% addirittura.
Assolutamente sì, infatti in Italia forse non siamo arrivati al 40 l'ultima volta. Nonostante ciò, però è interessante capire anche quali sono le dinamiche all'interno del voto. Dal punto di vista teorico si è stabilito, comunque si è visto, che per esempio chi va a votare alle elezioni europee vota in maniera più sincera.
Avrei pensato che fosse il contrario, tipo da esperienza italiana il voto europeo lo si usa per dare un segnale al proprio governo, invece è più sincero come voto?
Secondo me sono i partiti politici che lo usano come segnale, non necessariamente le persone che vanno a votare che lo vogliono dare un segnale. Penso al fatto che chi vota durante le elezioni europee tendenzialmente, e l'abbiamo visto anche in Italia per esempio, cerca di dare supporto ai partiti che sono a favore dell'Unione Europea. Penso a Renzi nel 2014, dove abbiamo visto che Renzi ha avuto un grande successo in quelle elezioni e l'ha usato come, diciamo, sasso da tirare al governo in quel momento per dire guarda che noi siamo più forti. Ovviamente quando si parla di politica i partiti possono usare questi dati, ma anche gli elettori possono fare quello che vogliono. Quello che secondo me l'aspetto di sincerità del voto è perché non ci sono i giochi politici in cui si pensa il mio partito non avrà abbastanza voti per riuscire a passare la soglia, allora è meglio che dia il mio voto a qualcun altro.
Il famoso turiamoci il naso di Montanelli.
Esattamente, ma anche per esempio se tu pensi alle elezioni, faccio un esempio anche in Francia, per le presidenziali, il primo round si vota per chi si vuole, il secondo round, se si va alla seconda tornata, si dà il voto al meno peggio. In questa circostanza non esiste, si ha un'idea, secondo la letteratura, perlomeno ovviamente possiamo discutere su questo, quello che si dice è in questo caso non ci sono tutti questi giochetti politici delle soglie di sbarramento, del mio voto che va perso, comunque in queste cose. E come terzo aspetto è che in certi casi, ed è quello forse come dicevi anche tu, certe volte questi voti sono anche voti di protesta. Chi va a votare non sta necessariamente pensando all'Unione Europea, ma sta pensando al fatto che vuole dare un segnale al proprio governo, ed è lì allora che i partiti politici domestici, cioè dei paesi dell'Unione, usano questi dati a loro vantaggio per giustificare la decisione della popolazione rispetto a questa elezione. Non a caso chi vince di solito lo usa come bandiera da sventolare davanti a tutti dicendo noi siamo i più forti adesso e non lo eravamo magari 2 anni fa, e chi perde le elezioni europee risponde dicendo ma il numero dei votanti non è lo stesso, quindi su che base facciamo questi ragionamenti?
E questo ci riporta all'inizio della nostra intervista, queste probabilmente sono le prime elezioni con dei temi che sono veramente europei, di carattere globale, per cui sarà interessante vedere quale sarà l'affluenza alle urne e che tipo di voto verrà espresso. Concludiamo appunto con questo, quali sono le previsioni, cosa ci si potrà attendere dal voto del 26 maggio?
È difficile fare previsioni con 28 paesi, perché bisogna capire un attimo che le dinamiche interne contano e contano tantissimo. Si prevede un aumento di partecipazione proprio perché tutto quello che è successo negli ultimi anni ha avuto un forte, forte impatto, specialmente nelle generazioni più giovani. Brexit avrà, perché non l'abbiamo neanche ancora visto, ma sicuramente avrà un impatto fortissimo nelle generazioni più giovani, e sicuramente questo porterà più giovani alle urne, secondo me. Il voto tenderà, questa è un'altra mia previsione, a polarizzarsi, nel senso che ci saranno quelli che voteranno a favore di un'Unione Europea, quindi per i partiti che dicono forte e chiaro che l'Unione Europea, c'è bisogno di più Europa, oppure si andrà completamente dall'altra parte dello spettro politico, se vogliamo, quei partiti che invece sono completamente anti-establishment dal punto di vista europeo, quei partiti che non credono più in questa Europa, e possiamo pensare tranquillamente anche a quello che vediamo a casa nostra in Italia, non necessariamente tanto il Movimento 5 Stelle secondo me, ma secondo me Matteo Salvini non farà bene come magari dicono le proiezioni, ma qualche voto in più rispetto a quello che di solito prendeva alle europee sicuramente lo prenderà.
Chiara De Lazzari, grazie per averci spiegato cosa vuol dire l'Unione Europea e cosa vuol dire questo voto del 26 maggio.
Grazie mille e buona giornata a tutti.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/Italian.